Benvenuti, decima puntata di 108, il podcast che crede che prima o poi la stagione MLB inizierà. Andrea Ghezzi al microfono, stavo cercando di abbassare il volume della musica, ma oggi mi viene difficile, vai che ce la faccio adesso. Yes, in compagnia del solito trio, ovvero Pier Mandoi, Alex Cavatton e Matteo Perfetti. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi.
Ciao, buonasera a tutti.
Okay, Cavatton stasera è sfasato, io ve lo dico già, ha sostenuto di non aver ricevuto la telefonata, che lo dovevamo escludere e rimandarlo in AAA. Non è assolutamente vero. Questa sera con noi anche Nicolo Gatti. Ciao Nico, da MLB Italia.
Ciao Andrea, ciao a tutti. È bello essere finalmente a fare l'ospite in un podcast dopo parlare da solo davanti a un computer il più delle volte.
Dovrei ricambiare poi, Nico.
come sicuramente saprete, Nicolo Gatti da quest'anno sta curando il podcast dedicato allo spin-off di 108, il podcast dedicato al baseball giapponese, che come quello americano è fermo ai box. Stasera Nico ci è venuto a trovare un po' per chiacchierare con noi di draft, del possibile inizio della stagione MLB e un po' anche per ragguagliarci sulla situazione nella terra del sollevante, insomma cercare di capire quale delle due leghe partirà prima, fanno la gara e vediamo chi la vince. Prima però di iniziare a cazzeggiare un po', Pier, dobbiamo ricordare un giocatore che è scomparso proprio ieri, se non sbaglio, ovvero Al Kiline, esterno dei Detroit Tigers, Mr. Tiger, più di 3.000 valide in carriera e più di 1.500 punti battuti a casa, uno degli otto esterni ad essere riuscito a ottenere questi risultati, un giocatore meraviglioso, una persona meravigliosa. Pier, a te il ricordo.
Sì, è molto difficile iniziare a descrivere in poche parole la grandezza di Al Kiline e quindi per ciò che mi concerne mi affido alle parole di un altro, un tale Ted Williams, che di Kiline disse: è il più grande battitore destro orso di tutti i tempi. Williams aveva incontrato Mr. Tiger per la prima volta quando Al, ancora 18 anni, scaldava la panchina per Detroit, costretto a restare nel roster di Major League senza passare dalle minors a causa dell'altissimo bonus che i Tigers gli avevano dato al momento della firma. Gli aveva detto poche semplici parole: wait for the right pitch, aspetta il lancio giusto. Combinate con l'altro mantra di quel ragazzo da Baltimore, go with the pitch, che lui già ripeteva da piccolo ai compagni di The League, che perplessi non avevano idea di cosa stesse parlando, erano troppo piccoli. Le parole di Williams arrivarono a definire la carriera come battitore. E poco importa se Al si è fermato a 399 fuori campo o se ha chiuso la carriera con una media di 297 invece di 300. Provateci voi a giocare la metà delle vostre partite nel vecchio Tiger Stadium, uno degli stadi più favorevoli ai lanciatori di sempre, con le sue gargantuesche dimensioni. Poco importa anche che Kiline non abbia mai vinto un MVP. Probabilmente ne meritava un paio, uno su tutti quello di 55, vinto forse ingiustamente da Berra, ma anche lì provateci a vincere un titolo di MVP dell'American League quando gli occhi del mondo sportivo sono puntati su New York e c'è un certo Mickey Mantle che si diverte, tanto per fare un esempio, a battere Triple Crown. Kiline resta nella storia del baseball per tantissimi motivi. Per la stagione 55, a soli 20 anni, 200 valide, 27 fuori campo, 102 RBI, 3.40 di media. Negli ultimi 50 anni, forse solo Trout nel 2012 è riuscito a fare così bene a quell'età. Lo possiamo ricordare per la World Series del 68, l'unica da lui giocata, che ha concluso battendo 3.68 e con i Tigers palle a muro, 3-1 nella serie sotto. A 8 out da finire il campionato, batte la valida decisiva che riapre la serie. Lo ricordiamo per la difesa, 3 assist dall'esterno in 3 inning consecutivi in una partita, 3.007 valide, 18 All-Star Game, 10 guanti d'oro, Hall of Fame al primo tentativo. Ma l'impatto di Kiline sulla città di Detroit è ancora più grande. Uno dei due più grandi giocatori a indossare maglia dei Tigers, forse Kiline era l'esatto contrario del suo illustro predecessore, Ty Cobb. Cobb viveva per la competizione, spietato con gli avversari, aggressivo nel suo gioco. Al invece impersonificava lo stile di vita di Detroit, la città operaia con la O maiuscola degli Stati Uniti. Lavora, porta a casa i soldi e non ti lamentare, anche se gli infortuni ti tormentano. Un dolore al piede cronico, una clavicola rotta nel tuffarsi per una pallina, una mano rotta. E anche quando hai provato a chiedere un aumento, il tuo proprietario ti ha messo in cattiva luce davanti ai tuoi fan, dicendo: ehi, guarda che non sei mica Mantle. E anche se in seguito a tutto questo i tifosi del Tiger Stadium sono addirittura arrivati a fischiarti. ma che Line ha lavorato e lavorato, e alla sua ultima partita a Tiger Stadium i tifosi fischiarono sì, ma il manager per averlo tolto e sostituito con un pinch hitter. Gli mancava un solo fuoricampo per i 400, ma era stato lo stesso K-Line in realtà a decidere di uscire. Il suo corpo non la faceva più, a stento riusciva a sollevare la mazza. In seguito se ne pentì di aver chiesto di uscire, ma non per l'occasione mancata, perché non considerava giusti i fischi nei confronti del suo sostituto. Questa è l'ultima caratteristica di K-Line, il suo altruismo, visto anche dopo la sua carriera da giocatore, quando si presentava ogni anno a spring training con i Tigers a dare consigli ai giocatori e anche agli allenatori, per esempio Jim Leland, col tempo diventato suo grandissimo amico. I due si sono visti l'ultima volta quest'anno. Al sapeva che il cronometro della sua permanenza su questa terra stava ticchiettando. Ha abbracciato Leland e gli ha detto: grazie per la tua amicizia in tutti questi anni, grazie a te Al per ciò che hai fatto per il baseball, che la terra ti sia lieve.
Dovuto e doveroso il ricordo di questo super giocatore. Non so se qualcuno di voi voglia aggiungere qualcosa alle splendide parole di Pierre.
Detto tutto.
Ok, ha detto tutto, benissimo. Allora, fatto questo, entriamo nel vivo della puntata. Dobbiamo parlare di due argomenti, ve l'avevamo anticipato settimana scorsa, chiaramente siamo in attesa che la stagione parta, se partirà, ma ne parleremo poi più avanti nella puntata. Prima però, Teo, da te voglio sapere quelle che potrebbero essere le evoluzioni riguardando il draft, visto che tu sei l'uomo dei prospetti perfetti, non c'è secondo me persona migliore a cui rivolgere questa domanda. Come cambierà il draft, sempre che ci sia, prossimo draft della stagione MLB, e quali sono poi state anche le decisioni prese dall'NCAA riguardo all'eleggibilità dei giocatori all'ultimo anno, i senior, ma non solo?
Sì, allora, quello del draft è sicuramente uno dei temi discussi tra la Major League Baseball e l'associazione giocatori. Addirittura lo svolgimento del draft, che in un primo piano sembrava poter slittare al 2021 direttamente, si è trovato un accordo per farlo anche per avere uno svolgimento anche quest'anno nel 2020, con ovviamente delle modifiche da apportare. La prima è la data del draft, che slitterà di un mese, quindi da giugno doveva svolgersi dal 10 al 12 di giugno, verrà spostata probabilmente alla metà di luglio. Si pensava al weekend che doveva andare teoricamente in onda lo Star Game. Il secondo punto è che non si svolgerà all'Holland Center di Omaha in Nebraska, dove si sarebbero svolte in concomitanza anche le World Series della NCAA, appunto, ma potrebbe svolgersi in videoconferenza, anche se questo dettaglio non è ancora ufficiale, però si va verso quella via. Il terzo punto è che i round potrebbero essere ridotti ad un minimo di 5 fino a un massimo di 10, a differenza dei 40 abituali negli anni precedenti, in cui insomma appunto siamo abituati. E poi arriva la parte finanziaria delle modifiche, ovvero la dilazione dei bonus, in quanto i giocatori, una volta che arrivano all'accordo, prenderanno subito un 10% del bonus, il famoso bonus di firma, e il restante invece ammontare verrà diviso tra giugno 2020 e giugno 2021. Quindi prendiamo un esempio della prima scelta dell'anno scorso, Andy Rutschman. I suoi 8,10 milioni di bonus con cui ha firmato assieme agli Orioles, se la scelta di Andy Rutschman fosse stata quest'anno, sarebbe stata suddivisa in 810.000, scusate, dollari subito alla firma, e i restanti invece divisi tra giugno 2020 e giugno 2021, quindi un ammontare di 3.650.000 dollari. Questo è un punto che permette alla società di salvare i soldi impiegabili in altri campi, come vedremo ovviamente più tardi. Per quanto riguarda invece il tetto salariale dei giocatori non scelti, visto che sappiamo che i giocatori nel draft di baseball possono anche rifiutarsi di firmare per una squadra oppure decidere di continuare la loro carriera nel college, tutti questi giocatori che non verranno scelti e quindi saranno ripescati, tra virgolette, diciamola così, nel caso in cui non si riesca a arrivare all'accordo con i giocatori scelti, avrà un tetto salariale di $100,000. Questo per prevenire il saccheggio della ben più numerosa classe del draft da parte delle squadre con maggiore disponibilità economica. Tutto questo ovviamente lascia migliaia di ragazzi che normalmente sarebbero diventati professionisti appunto tramite i 40 turni di draft senza un impiego. E quindi cosa succede in NCAA? Successivamente all'accordo concluso tra Major League Baseball e Associazione Giocatori, la NCAA il lunedì 29 marzo ha votato il permesso per tutti i praticanti di sport primaverili, quindi baseball ma anche tanti altri, di tornare al college. Lacrosse, tennis,
golf, sì c'è di tutto,
softball, vabbè, ovviamente sì. Comunque permette a questi giocatori di tornare al college per una stagione extra, quindi per un quinto anno, in quanto non è stato possibile il regolare svolgimento della stagione 2020. L'anno extra a disposizione dei giovani atleti verrà in parte risarcito dalla scuola, circa il 60%, grazie ad un fondo della NCAA in assistenza agli studenti, che è, diciamo, il fondo che i vari college usano soprattutto per altri sport, basket e football, per concedere borse di studio sportive a talenti che non hanno la possibilità di andare a studiare. Concludo con le mie opinioni, così poi sì, lascio a voi. Sicuramente questi cambiamenti del draft porteranno le varie società ad adottare delle strategie diverse, quindi verranno draftati giocatori che con certezza o quasi firmeranno per la società che li avrà chiamati. Sicuramente molti ragazzi di talento non verranno selezionati, basti pensare che Goldschmidt, che è stato draftato all'ottavo round, i DeGrom della situazione, che è stato draftato al nono round, o un JD Martinez che è stato draftato al ventesimo round, quest'anno potrebbero rimanere fuori dai professionisti e quindi potrebbe essere un gran peccato. Ovviamente per quanto riguarda i giocatori che verranno draftati, il 10% del bonus è sicuramente una cifra bassa che potrebbe non permettere ai giocatori di risarcire i prestiti che lo Stato gli ha fatto per andare a studiare al college, a cercare di diventare un professionista nel mondo del baseball. E sicuramente chi non viene draftato rischia di dover rinunciare alla carriera da professionista, quindi anche in un ambito di minor league sicuramente molti average player che rendono comunque le minor league abbastanza competitive e quindi permettono ad altri giocatori che quasi sicuramente sfonderanno nelle major di comunque avere un allenamento abbastanza impegnativo e buono nei livelli migliori. Ecco, questo genere di giocatori potrebbe rischiare di non riuscire mai ad entrare nel mondo dei professionisti. Per quanto riguarda invece l'eleggibilità del quinto anno, questo potrebbe essere davvero un grande problema per quanto riguarda le università. Innanzitutto potrebbe togliere spazio ai giocatori entranti che perderebbero playing time, però questo potrebbe anche essere un livello minore. Però l'abbondanza di ragazzi porterebbe sicuramente ad un esubero di giocatori ed un costo alto alle scuole che potrebbero non riuscire a finanziare l'iscrizione nel campionato Division 1 e B anche un programma di studi che comunque richiede molto molto dispendio di denaro, e quindi sicuramente i tagli che verranno fatti almeno in, in college molto più improntati verso lo studio e altre facoltà che non sono lo sport potrebbero portare alla mancanza di fondi e quindi a tagli importanti per quanto riguarda i programmi sportivi.
Teo, posso, prima di far intervenire gli altri, ti volevo fare una domanda. Ma tu hai capito perché l'MLB vuole ridurre i giri del draft? Cioè, mi spiego, io questa cosa l'ho trovata piuttosto singolare, probabilmente ho perso dei passaggi, nel senso che l'NBA ha un problema analogo, deve fare il draft, però ci saranno i loro soliti due giri e via. L'NFL, è vero che la stagione di college football è stata giocata, ma comunque fanno i loro sette giri e via. Cioè, tu credi che la riduzione dei giri sia per il fatto che non è stata giocata la stagione, o ci sia dietro anche qualcos'altro? Perché onestamente, cioè, a prescindere dal fatto che magari dei senior non hanno potuto completare gli studi, a prescindere da tutta una serie di discussioni, cioè, ridurre di così tanto il draft, come hai appena spiegato tu, ha delle conseguenze a tutti i livelli, sia quello Major League, Minor League e college stesso. Perché solo 5-10 round? Posso capire in senso assoluto la riduzione dei 40, di non fare i 40 round per tutta una serie di situazioni, però 5-10 round mi sembrano veramente pochi. Tu ti sei fatto un'idea? Mi sono perso qualcosa io? Sono io che non riesco a capire cosa c'è dietro tutto questo ragionamento? Puoi provare a spiegarmelo?
Ma guarda, io mi sono fatto delle letture molto intense questa sera riguardo l'argomento, perché anch'io non mi chiedevo proprio appunto come mai, cioè alla fine si tratta di un draft, quindi una selezione di giocatori, e vabbè, ti prendi i tuoi giocatori, li metti a giocare e così via. La questione secondo me è per un fatto di salvare soldi, save money, siccome la Major League sta, e ne parleremo dopo, andando verso un'apertura comunque del campionato in situazioni estreme che richiedono un alto ammontare di denaro, la prima cosa che tagli è, secondo me, i giocatori, che da diventare da l'entrata a far parte delle minor, comunque rookie level, ad arrivare fino alle Major League passeranno un bel po' di anni, quindi sono degli investimenti che adesso come adesso puoi tagliare, o comunque sei in una situazione dove devi tagliare. Innanzitutto, vabbè, a parte le prime scelte, i primi round, che abbiamo parlato prima ai Rashman, che si parla proprio di milioni, quasi decine di milioni di dollari, però tutti gli altri sono cifre minori che però sono messe in gruppo consistenti, sono 100.000 di qua, 100.000 di là, 50.000 di là, ecco, la somma di tutti questi bonus che vengono pagati ai giocatori alla firma, e servono ai giocatori ovviamente per vivere, ovviamente per ripagare i debiti che si sono fatti con lo Stato per andare a studiare e quindi per provare a diventare dei giocatori professionisti, ecco, questo ammontare di soldi, secondo me, in questo momento le franchigie dicono: ok, sono cose che possiamo tagliare, sono parte del baseball che conosciamo, però in questo momento ne possiamo fare a meno, sono arrivati a questo accordo. C'è anche gente che è molto contraria alla questione, su tutti Scott Boras, lui è assolutamente contrario alla questione, perché giustamente dice: qui stiamo parlando di ragazzi che hanno dato il 100% per diventare dei professionisti, che si son fatti un mazzo così, si dovrebbero fare un altro mazzo così per riuscire a sfondare nelle minor e poi successivamente nelle major,
sì, e tu non
che
dire
in questo momento si,
cioè,
esatto, si trovano un grande punto di domanda davanti. Ecco, è una cosa un po' ambigua, però purtroppo è la crisi che sta toccando tutti, e tocca agli sportivi come tocca a tutti quanti.
Nico, in questo senso il Giappone potrebbe beneficiare?
Il Giappone potrebbe beneficiarne perché c'è un precedente abbastanza recente, arrivato in tempi non di coronavirus ma di problemi economici, ovvero quello di Carter Stewart, che se avete sentito 108 NPB mi avete sentito nominare non so quante volte, perché fondamentalmente l'unica cosa di baseball giocata negli ultimi 20 giorni è stato il suo esordio, seppur in esibizione. Parliamo di un giocatore che è stato scelto numero 8 assoluto nel draft del 2018 dagli Atlanta Braves, che però, riscontrando dei problemi fisici al polso, se non erro, avevano scelto di praticamente dargli un bonus ridicolo per l'ottava scelta assoluta. Carter Stewart si era rifiutato di firmare, ha fatto un anno in un junior college e poi è andato in Giappone a Fukuoka, la squadra più ricca e attualmente l'ultimo periodo quella che domina il campionato giapponese, firmando un contratto per 6 anni da 7 milioni di dollari. Dunque, potendo prendere già molto di più, perché fondamentalmente si parla già di un giocatore pronto per la grande lega, il campionato maggiore, con la possibilità di diventare free agent a 25 anni, quindi abbastanza presto, e con la possibilità anche poi di tornare negli Stati Uniti a prendere un altro contrattone, questa volta anche con un pochino più di esperienza sul braccio. E appunto, di fatto c'è questo precedente con il Giappone e anche la Corea, possiamo pensare, anche se lì il baseball sta un pochettino perdendo piede a livello di seguito e economico. Per alcuni giocatori, parliamo però in questo caso dei grandi prospetti, perché certamente un contratto come quello dato a Stewart lo si fa per dei giocatori da ottava scelta assoluta, difficilmente per quelli che sarebbero andati all'ottavo nono round di turno. Però c'è un precedente, così come negli anni 90 un giovanissimo Hideo Nomo annunciò il ritiro dal campionato giapponese per poter firmare negli Stati Uniti, perché non esisteva ancora il posting system e erano chiuse le frontiere fondamentalmente. Così potrebbe accadere un qualcosa al contrario con dei giocatori di college, dei prospetti che decidono di iniziare la propria carriera in Giappone potendo prendere più soldi. Questo però, ripeto, si parla per grandi giocatori, grandi nomi. L'unica roba al volo che volevo aggiungere su quello che aveva detto Teo, il grande problema secondo me di questa riduzione dei giri e tutto, lo possono riscontrare soprattutto i giocatori di college o di high school della parte nord del paese, dove solitamente si organizzano pochi raduni, pochi showcase, perché appunto fa freddo e anche pochi scout ci vanno. Lo stesso Michele Trota, Michael Trout al seguito, fu scelto 24esimo-25esimo al suo draft perché pochissimi general manager, pochissimi scout erano andati a vederlo giocare in New Jersey, e prima di lui è stata scelta gente che di certo non ha avuto la sua carriera ma che giocava in California, in Florida.
L'ultima domanda la voglio fare a Pierre. Abbiamo parlato spesso della riduzione probabile, presunta probabile, delle squadre in minor league, ce l'avevi proprio raccontato tu, l'ha già anticipato Teo, ma questo draft così ridotto potrebbe impattare, veramente portare alla scomparsa di tutta una serie di squadre nelle minor.
Ha voglia. E l'altra risposta alla domanda che prima hai fatto a Teo, per quale motivo la MLB ha deciso di chiedere ai giocatori di fare questa cosa, i giocatori ovviamente rappresentando solo coloro che sono nel roster dei 40 hanno consentito. L'altro motivo per cui la MLB ha voluto fare questa cosa è non solo non pagare meno bonus, pagarli meno bonus in totale, pagarli più tardi, ma anche prendere la palla al balzo e dire: oh, quest'anno sono arrivati 25 giri in meno di giocatori, ci sono 42 squadre in più in minor league che si trovano con dei giocatori in meno, cosa facciamo? Secondo me conviene eliminarle direttamente. Okay. E potrebbe essere una... Non nego che questa cosa possa far parte di questo piano di Manfred, della gestione Manfred dell'MLB per risistemare il sistema delle minor league, eliminando appunto un buon numero di squadre.
Eh sì, perché alla fine sembra fatto apposta, cioè ripeto, 5, io ho sempre sentito parlare di 5 giri, poi adesso Teo ipotizzava 10, ma comunque sono pochissimi, cioè io capisco ridurre il numero dei giri, però insomma da passare da 40 a 5, cioè, voglio dire, un taglio che non può essere solo spiegato dalla situazione contingente del coronavirus. Sì, dimmi.
In tutto ciò ne guadagnano le leghe indipendenti, che avranno se tolgono squadre alle minor league e anche comunque tolgono giri al draft, i giocatori migliori del college andranno lì, in quelle leghe lì, a provare a farsi vedere per essere poi firmati da free agent dalle squadre di major, e quindi sicuramente loro ci guadagneranno un po'.
Invece chi ne perde molto sono gli Houston Astros, che con 5 giri davvero non draftano assolutamente nessuno, draft, dato che hanno i giri chiusi.
Esatto, sì, ci ho pensato anch'io, l'hanno fatta contro il sistema
minor league. Mi sembra il minimo.
Allora, l'hanno fatto, allora facciamo così, soldi, sistema minor league per eliminare un po' di squadre e poi Houston Astros, perché è un'ulteriore penalizzazione. Beh, però è corretto quello che dice Nico, ci ho pensato anche io l'altro giorno, cavolo, loro hanno perso 2 scelte. Hanno perso 2, sì, mi sembra 2. Primo e secondo giro, quindi vuol dire che sostanzialmente avrebbero 3 pick. Poi una cosa che ho scoperto, devo ammettere la mia ignoranza su questo aspetto, è che per esempio nel baseball non si possono usare le draft pick per fare degli scambi.
No, non si possono utilizzare.
Cosa che io, venendo dal basket e dal football, cioè per me è impensabile, perché non posso usarla? Tu mi dai un bel giocatore, io ti do Paccottiglia, ma ti do un sacco di scelte al draft che ti permettono di costruire. Questa cosa secondo me farebbe molto spesso comodo alle squadre che hanno mercati minori, penso a Pittsburgh, penso a Tampa Bay, penso a tutte quelle squadre che non si chiamano New York Yankees, che non si chiamano Boston Red Sox, che non si chiamano Los Angeles Dodgers, eccetera eccetera, e credo che prima o poi si arriverà anche a questo, però vabbè, è un discorso collaterale.
Problema è che una scelta al draft, una seconda o una terza scelta al draft in NFL, ma anche una quindicesima, sai che cosa ti fa, sai che l'anno prossimo te lo trovi a giocare defensive tackle. Una terza scelta in MLB te lo puoi trovare tra 2 anni, esterno centro,
forse.
Puoi trovare come Brian Taylor, che al secondo anno fa una rissa in un bar, si rompe la mano e finisce la sua carriera.
Benissimo, però se penso...
Ma quello, guarda, scusate se cose,
mi... No, ma è che non è ancora parlato.
No, vabbè, era perché vabbè, ho ascoltato tutto il cappello, che effettivamente ha senso, anche se personalmente mi sembra nascondersi dietro un dito voler parlare di un discorso economico, nel senso che ai team della Major League di Baseball e ai loro proprietari di certo non manca il grano sul conto corrente, e di certo non gli cambia l'economia in questo senso. Sul discorso dei pick al draft, io francamente ho sempre considerato il draft del baseball, di tutti i major, dei 4 major sport americani, quello più brutto, quello meno interessante, meno coinvolgente, forse anche meno sensato per come viene sviluppato. Ne so relativamente poco, proprio perché vabbè, non l'ho mai trovato molto entusiasmante, ecco. Mi sono sempre più, a differenza di quello NFL, dove però c'è gente che è uscita al sesto round ed è considerata il giocatore più forte di tutti i tempi attualmente da molti, no? Per cui anche in NFL tu non sai che cosa ti arriva a un sesto round come a un primo, è pieno di bidoni ai primi round che tendenzialmente pesano molto di più alle società che non i bidoni che vengono presi, i bust, secondo me, che vengono tirati su dai draft della Major League, nel senso che il draft nella Major League è molto meno rilevante rispetto agli altri sport americani, volevo dire.
Sì,
questo.
No, secondo me, sai cosa, Alex? Il discorso è un discorso di percorso, che forse era più vero nel football di 10-15 anni fa, dove un Aaron Rodgers stava seduto, o meglio, stava in sideline, in piedi, ma in sideline per anni, perché era il quarterback del futuro, ma davanti a lui c'era Brett Favre, e quindi anche se era stato scelto al primo giro ed era chiaramente il giocatore su cui Green Bay avrebbe puntato, si facevano gli anni in panchina. Sai, in Major League, giustamente, il discorso di Pierre è tu peschi, ma poi c'è tutta una trafila che i giocatori devono fare necessariamente per arrivare poi pronti alle major, e questo fa sì che tantissimo del talento, anche scelto magari piuttosto in alto, tenda a disperdersi. Detto questo, io mi immagino una Pittsburgh del mio amico Josh Bell, che domani si trova a cedere Josh Bell e che si prende indietro dei giocatori insensati o dei prospetti, e che invece al posto di prendersi dei prospetti assurdi si prenda 3, 4, 5 scelte e da lì possa ricostruire. È vero che se
sono meglio i prospetti assurdi, però
Bisogna sì, vedere, perché abbiamo visto come è finita. Però guarda, se guarda, prendiamo una trade, poi chiudiamo qua il discorso, perché è una cosa, bisogna approfondire, poi ne riparliamo. Io, se fossi stato i Boston Red Sox quest'anno, quando dovevo cedere Mookie Betts, piuttosto che prendermi i 4-14 che mi hanno rifilato, prendevo tre prime scelte. Ok, la prima scelta del 2020, la seconda scelta del 2021, la terza scelta del 2022, perché i giocatori me li vado a prendere io.
Ok, ho capito, questo, ma la prima scelta dei Dodgers è la numero 30.
Sì, in un draft a 40.
Se non è la numero 30, siamo lì.
Sì, no, capito.
Il problema è che se tu prendi la prima scelta del 2000, la prima scelta del 2020, la seconda del 2021 e la terza del 2022, se i tuoi prospetti che anche hai scelto tu vanno bene, lo vieni a capire nel 2024, nel 2025.
Sì, sì. Esatto. Sì, sì.
Però quelli dei Dodgers, meno male, quest'anno, l'anno prossimo capisci se sono buoni.
Io
se non
voglio,
sono buoni.
Io non voglio distruggere le vostre convinzioni, ma se la Major League è l'unico sport, cioè l'unica lega in cui questa cosa non si fa, io due domande me le farei. Cioè, nel senso, avete ragione, se tu mi cedi dei prospetti è sostanzialmente come se mi stessi cedendo delle draft pick, cioè i giocatori li hai scelti tu, io vengo lì e li prendo. Però nella mia logica, forse perché vengo da degli sport un po' diversi, il fatto che non si possano scambiare scelte al draft è una roba molto particolare. Poi Teo, una scelta alla trentesima scelta dei Dodgers, la ventisettesima scelta dei Dodgers in un draft a 40 è comunque una scelta alta.
Sì, è comunque alta.
Non è la trentesima dell'NBA.
E poi, appunto, alcuni dei migliori giocatori che ci sono adesso in Major League sono comunque stati scelti abbastanza in basso. Addirittura
The
Athletic faceva una come si chiama, una completa lineup con rotazione bullpen di gente scelta sotto al quinto giro, quindi sono davvero tanti. Secondo me non è paragonabile, cioè nel senso, una, come diceva Pierre, una pick comunque in draft NBA e,
no, NBA è un caso a parte, perché sono solo due giri,
e NFL ce li hai subito comunque, cioè sono giocatori che l'anno prossimo sono lì nella tua squadra e ti servono. Mm-hmm. Cioè nel baseball invece il processo è troppo lungo,
è lunghissimo,
e soprattutto sì. Nel baseball c'è anche il mercato internazionale, che secondo me non, esatto, è da sottovalutare
nel baseball,
perché se tu
anche perché si possono scambiare i soldi del mercato internazionale. Vai, Alex.
Esattamente.
No, è molto interessante. Secondo me questa cosa meriterebbe un approfondimento, cioè una puntata intera dedicata, ma è molto interessante fare questo parallelismo. Io ne sentivo parlare su ESPN, anche loro dicevano che prima o poi probabilmente anche nel baseball si arriverà a poter cedere delle scelte, perché comunque, a prescindere da tutti i discorsi che avete fatto, non ha una logica non poterlo fare. Detto questo, è sicuramente vero quello che dite, ovvero la peculiarità del baseball, per cui il processo è talmente lungo che è difficile, è quasi meglio prendere un prospetto già scelto, che comunque ha già fatto una... Dimmi.
Scusa se posso al volo per chiudere, sì. No, che nel baseball soprattutto i giocatori passano anche da tanti allenatori diversi, cosa che invece, sì, non accade negli altri sport.
Vero?
Se prendi un prospetto che è già dentro un delle minors, sai già certi tipi di allenamento, certi metodi di allenamento e come reagisce il giocatore.
Va bene.
Cosa che invece non accade in altri sport.
Non mi avete convinto, però capisco le vostre ragioni.
Neanche io sono molto convinto di questa cosa.
No, è sicuramente peculiare il baseball. Dai, è un bel argomento, ce lo teniamo, visto che la nostra off-season andrà avanti per un bel po', quindi avremo modo di parlarne. Adesso invece dobbiamo chiacchierare, lo farò, inizierò io poi, insomma, su questo argomento veramente microfono aperto, perché so che ci sono tante opinioni ed è uno dei motivi principali per cui ho invitato Nicolò Gatti oggi, nel senso che ne avevamo già iniziato a chiacchierare su Twitter. Si è parlato della possibilità di iniziare la stagione MLB a metà maggio, facciamo giugno ragazzi perché metà maggio è veramente troppo presto, spostando tutte le squadre in Arizona, si giocherebbe negli stadi di spring training della zona di Phoenix, più c'è il Chase Field che è la casa dei D-backs, e più vabbè tutta un'altra serie di strutture, e i giocatori sostanzialmente verrebbero blindati all'interno dei loro alberghi e spostati solamente per giocare le partite. Ci sarebbe poi da dover poter effettuare sostanzialmente quasi giornalmente test per verificare che i giocatori non abbiano nel frattempo preso il coronavirus, e verrebbero poi applicate tutte delle misure di sicurezza all'interno degli stadi, ovviamente senza pubblico, per cui vi faccio un esempio: si userebbe la zona di strike elettronica, non ci sarebbero le visite al monte, i giocatori sarebbero in tribune, non nel dugout, distanziati 2 metri l'uno dall'altro, nei double header si giocherebbero un sacco di double header, e questo permetterebbe alla Major League di mantenere il format delle 162 partite, ma i double header sarebbero giocati su 7 inning. Insomma, ci sono tutta una serie di misure che verrebbero prese appunto per poter permettere alla stagione di iniziare. Ora, a prescindere, poi ovviamente voglio sapere da quello che pensate di questa ipotesi, che tra l'altro la Major League non ha smentito ma ha specificato che è una delle proposte che sono state fatte e che comunque va discussa con l'associazione dei giocatori, perché in questo caso ovviamente da loro si deve passare necessariamente. La cosa che a me è parsa più lampante leggendo stamattina questa notizia è che la Major League sia la lega più intenzionata a ripartire, quella che voglia fare nel modo più veloce possibile, a prescindere poi dal come, perché insomma non hanno mai messo in dubbio il fatto di iniziare la stagione, non hanno mai messo in dubbio il fatto che avrebbero cercato di giocare o le 162 partite o comunque un numero di partite altissimo, non hanno mai messo in dubbio il fatto che prima o poi si sarebbe trovata una soluzione, e questa notizia appunto che è uscita oggi non fa altro che confermare dal mio punto di vista quelli che erano i miei pensieri. Pier, tu come vedi questa proposta e in generale come vedi la situazione?
Allora, io innanzitutto devo riferirvi di un bellissimo tweet che ho letto di Dallas Braden, l'ex lanciatore degli Athletics, che ha lanciato anche un Perfect Game, che rifletteva su queste regole che si pensava di introdurre in questo piano, e dice: ci serve un'altra regola, l'arbitro di casa base per tutte le partite deve essere anche l'Hernandez, perché è il più bravo a distanziarsi socialmente dall'idea di una buona zona di strike, praticamente. E questo mi ha fatto molto ridere. Ma a parte questo, anch'io credo che l'MLB sia delle quattro leghe quella che stia spingendo di più per iniziare a giocare la stagione. In primis perché è più difficile, è logicamente più difficile per una lega estiva recuperare le partite, magari a ottobre, a novembre, quando fa freddo, quando piove, quando non si può giocare e quant'altro, non potendo giocare al chiuso come invece può fare l'NBA, può fare l'NHL e quant'altro. E dall'altra parte, evidentemente, considerando che è altrettanto difficile giocare un buon campionato con meno di 162 partite, con meno di 140, con meno di 100 e quant'altro, dall'altro punto di vista io credo che Manfred e comunque la MLB stia cercando di utilizzare questa, di giocare quanto prima possibile per sfruttare una opportunità di mercato, per sfruttare la possibilità di essere l'unica lega in un determinato momento a giocare qualsiasi sport all'interno del panorama praticamente mondiale, e quindi ottenerne i benefici, anche se sarebbe tutto quanto raffazzonato. Io credo che questa idea comunque sia poco praticabile, in primis perché in Arizona sarebbe difficilissimo isolare non solo tutti i giocatori, tutte le squadre, ma anche tutti gli arbitri, tutti coloro che fanno da mangiare ai giocatori, tutto il personale, sono ben più dei 1300 giocatori. In secondo luogo sarebbe estremamente dispendioso procurarsi test, perché comunque ci vorrebbero i test per il SARS-CoV-2 per tutto il personale, in modo che non si possa diffondere un contagio, perché in tal caso sarebbe una cosa assolutamente disastrosa. E soprattutto somministrare tutti questi test senza toglierne al sistema sanitario degli Stati Uniti, che stiamo vedendo che in questo momento sembra abbastanza in ginocchio. E quindi tutto questo, la chiedere ai giocatori di separarsi dalle proprie famiglie per 5 mesi per il solo scopo di intrattenimento con la possibilità di essere esposti a contagio, non mi sembra che sia molto, che sarebbe molto accolto bene dai giocatori. Poi non lo so, tutto può succedere. Io credo però che non sia un'idea furbissima che l'MLB ci dovrebbe pensare due volte.
Teo.
Sì. Ma io sono più o meno in linea con quello che dice Pierre. Secondo me l'idea è abbastanza utopica, nel senso che sì, puoi anche farlo, ma innanzitutto devi avere dei fondi veramente enormi, perché appunto tutti i costi di test, continuo controllo, comunque devi avere sempre medici che ti stanno dietro, sono, si parla di parecchi soldi che non hai dagli ingressi delle persone, quindi qui entriamo in un discorso fan. Sì, ok, si può vedere alla televisione, però lo sport è fatto per essere vissuto dal vivo. Purtroppo noi siamo troppo lontani e non possiamo andarci tutti i giorni, però se si potesse fare io lo farei molto più che volentieri. Quindi iniziare una stagione senza dei fan al seguito sarebbe secondo me una grande pecca per quanto riguarda.
Scusa, però Teo,
ti interrompo
su questo fatto. Io credo che tifosi negli stadi di Major League per il 2020 sia difficile, a prescindere dal dove, ma non, cioè, o aspetti agosto.
Sì, ma poi non è quello il problema. Cioè, il problema è un altro, nel senso che non sono i tifosi che portano i soldi, non sono i tifosi che vanno a vedere le partite dal vivo che fanno la differenza negli introiti di, tra l'altro, conti correnti che hanno cifre che non sono neanche.
Alex.
I Senati, ragazzi, 2 anni fa c'erano 12 persone a guardare i Reds sugli spalti. Quindi io sono contrario a tutto quello che è stato detto fino adesso, personalmente, però dopo vi dico meglio perché.
Ma no, secondo me è una questione fondamentale. Sì, ok, se vogliamo aspettare di vedere gli stadi pieni, sicuramente si dovrà aspettare molto molto tempo, e quindi questa stagione possiamo anche buttarla nel cestino. Però è un fatto, secondo me, da non far passare inosservato, ecco. E in conclusione, invece, per quanto riguarda la questione del campo neutro, appunto, se riuscissero veramente dal punto di vista economico a sostenere tutto, poi c'è anche da dire che il governo degli Stati Uniti dà l'ok a questa cosa, ma è un governo che negli ultimi giorni ha un grande punto di domanda sopra di sé. E, però se dovesse avere un ok, un via libera, e si dovesse fare da un lato puramente sportivo ed appassionato, ben venga. Però secondo me ci sono troppi punti che andrebbero riguardati, ecco.
Alex, poi lo facciamo chiudere il discorso a Nicolò. Esprimiti, visto che tu sei come me, allora, bastian contrario in questo caso rispetto a quello che è stato detto.
Sì, vai. sì, ma che altro, Andre, per un discorso molto semplice, cioè continuiamo a parlare di perdite economiche o di dispendio all'unico sport tra i più importanti degli Stati Uniti d'America che non ha tetti salariali. Di conseguenza siamo liberi di fare contratti per 400 milioni di euro a giocatori e non siamo in grado di dare qualche migliaio di euro a un medico che va a provargli la febbre. Cioè, nel senso, mi sembra davvero una stronzata. Detto questo, non penso che il problema sia economico, e se anche lo fosse, di sicuro sarebbe peggiore perdere degli introiti che Papa John ti dà con la pubblicità della pizza scadente americana rispetto a dover pagare qualche migliaio di dollari o qualche centinaio di migliaio di dollari l'eventuale medico o team dei medici. Io penso che loro abbiano il potenziale, ma senza pensarci due volte, nel senso, se gli dicono potete giocare, questi giocano. Sul fatto dell'associazione giocatori, ovviamente inciderà quello che diranno i giocatori, però se poi dall'altra parte gli viene detto benissimo, cioè non c'è problema, state a casa, non pigliate una lira. È vero che questa gente per la maggior parte dei casi non ha difficoltà economiche, fortuna loro, tuttavia io vedo difficile. Il primo ostacolo è capire che cosa decide il governo, perché se il governo dice state a casa, loro stanno a casa come tutti gli altri comuni cittadini. La cosa intelligente che diceva Piera all'inizio è proprio quella del fatto che nel momento in cui tu dai alla gente l'intrattenimento, cioè io vado a guardarli anche, cioè accendo la tele per guardarli anche se giocano a pari o dispari, perché ho bisogno di guardare della competizione, no? La persona che vive di sport e di partite, di situazioni del genere, di conseguenza qualsiasi cosa andrà bene a tutti e tutti saranno incollati alla televisione a guardare quello che si offrirà, che siano sette inning, che siano double header o che sia veramente una partita briscola. La gente comprerà la partita per guardarla perché c'è solo quello, e in un momento dove non c'è altro penso che comunque per loro possa essere un grossissimo vantaggio. Concludo, questo è un aspetto più personale, nel senso che io ho la visione della Major League di Baseball come diciamo un'organizzazione un po' più sregolata, che vive un po' più di dinamiche, che sì vabbè ma poi fa niente, ma sì ma l'ha fatto quello allora lo faccio anch'io. Nella NFL queste cose non esistono, nella NBA queste cose non esistono, li lasciano anche parlare, gli fanno fare un po' quello che è, ma poi comunque non dipenderà da loro, ecco, questa decisione. Sulla sregolatezza della Major League di Baseball c'è tantissimo da dire. È molto meno rigida,
la testa di Manfred c'è moltissimo da dire.
Anche ma anche degli altri proprietari, ma anche di tanti proprietari. Però detto questo, insomma, io sarei favorevole, previa la condizione che nessuno si faccia del male, ecco, nel senso, quella è la parte importante.
Sottolineo prima della parola a Nico solo una cosa, attenzione, perché i soldi veri sono quelli delle televisioni ed è il motivo per cui secondo me si sta pressando tanto per partire, anche perché si parlava di riuscire a strappare un contratto ancora migliore da parte dei vari network, da parte delle varie televisioni, e secondo me i soldi delle televisioni interessano, e come alla Major League, ai proprietari, a tutti quanti, a tutto l'indotto, e mentre il fatto che i tifosi non possono andare allo stadio è quasi è un effetto collaterale di tutta quella che è la situazione, quindi quelli sono già soldi persi, quindi non li metterei neanche in conto, mentre invece i soldi delle TV fanno comodo. Aggiungo e poi chiudo che anche l'NBA sta pensando a una situazione simile per fare i playoff, ovvero trasferire tutto a Las Vegas, dove ci sono le facilities che loro utilizzano per la Summer League, e fare esattamente quello che si sta proponendo in questo momento la Major League Baseball, ovvero tutti chiusi dentro gli alberghi e ci spostiamo solo per andare alle partite, rientriamo super controllati, ambiente super controllato per quante persone possono girare all'interno di palazzetti piuttosto che di ballpark, solo loro, e ripeto appunto con tutti i controlli del caso, e cerchiamo di giocare. È chiaro che a differenza dell'NBA che avrebbe davanti solo i playoff e poi potrebbe chiudere, per la Major League il grosso punto di domanda potrebbe essere se si dovessero fermare dopo aver iniziato, cioè iniziamo, succede qualcosa, ci fermiamo, a quel punto la stagione non fai più tempo a finirla, a meno veramente, come diceva Pier settimana scorsa, andiamo tutti a Miami, ci chiudiamo tutti dentro il ballpark dei Marlins e giochiamo solo lì. Però vabbè, niente, Nico, una opinione anche a tu, anche da parte tua su questa cosa, e poi un piccolo accenno su quello che potrebbe succedere in Giappone, che sembrava un campionato che tutto sommato avesse l'intenzione di partire, poi è arrivato il primo caso di giocatore positivo e tutto si è fermato.
Sì, perché anche lì c'è stata una gestione molto approssimativa, su cui avrei anche lì molto da dire sinceramente. Però sì, ho sentito tutte le vostre opinioni, anche discordanti. Io se devo prenderle come dicotomiche, abbraccio sicuramente più quella del doc di Pierre sul fatto che secondo me l'inizio non ci può essere, non c'è. La questione soldi, do totalmente ragione a te e ad Alex, sicuramente la questione economica per la Major League non c'entra assolutamente nulla in tutto ciò. Hanno tutti i soldi del mondo per fare quello che vogliono, possono anche mettersi a giocare con le regole del Blair's Ball per quanto mi riguarda, e guarderei veramente qualsiasi cosa. Però al momento, a parte il fatto che poi credo diventi infattibile tra associazioni e giocatori, lo stesso stato dell'Arizona, che dovrebbe chiamare lì migliaia di persone per, col rischio di infettarsi, secondo me il punto principale è che vedo assolutamente improbabile il fatto che, facendo in questo modo, rimanendo controllato il più possibile, quanto si voglia, anche solo per il fatto che il campo da baseball non è un parquet del basket, come dicevi prima, dove ci vuole molta meno manutenzione, trovo impensabile che possa svolgersi tutto quello che Manfred e la MLB sta pensando senza che ci sia un singolo caso di coronavirus o tra i giocatori o tra gli arbitri o tra gli addetti del campo, chi dà da mangiare ai giocatori effettivamente, e quindi far chiudere poi definitivamente tutto, e piuttosto che arrivare ad aspettare il caso, come abbiamo visto anche in Italia, però noi avevamo forse la scusante, in realtà no, di essere i primi nel mondo occidentale a essere così fortemente colpiti. Secondo me è molto difficile pensare che non ci possano essere casi, e sarebbe un inizio di stagione monca, perché non sarebbe baseball a quel punto, lo guarderei tranquillamente, ripeto, qualsiasi regola decidono di mettere, ma non sarebbe il vero baseball, per poi sapere che prima o poi, in un modo o nell'altro, dovrà comunque fermarsi anticipatamente. Anche se l'idea di avere i giocatori al posto del dugout sugli spalti, ognuno rigorosamente con la sua boccia di Gatorade, perché non puoi condividere quella degli altri, sarebbe piuttosto bella da vedere, ma io credo sinceramente che sia molto molto difficile e infattibile. Mi attacco direttamente, prima che possiate controbattere alla mia visione, con quello che succede in Giappone, che inizialmente aveva fissato la data del 24 aprile come l'inizio della nuova annata. Poi sono arrivati i primi casi in Kazanshin Tigers. Fujinami, il pitcher, è risultato positivo al coronavirus, anche altri suoi due compagni, e quindi squadra messa in quarantena, tutto bloccato, anche lì si parte da uno e poi ovviamente tutta la Lega deve fermarsi di conseguenza. Data del 24 aprile slittata inizialmente a non si sa bene quando. Nell'ultime ore il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Giappone, dove i casi stanno aumentando esponenzialmente in questo periodo. Al momento le ipotesi sono quelle di iniziare non prima di giugno sicuramente. Sembra difficile che possa partire effettivamente a giugno. Se parte una delle due leghe, secondo me partirebbe prima la Major League, su questo credo di essere sono abbastanza certo. Il fatto con la cancellazione della stagione, cioè con il rinvio della stagione, della cancellazione dell'opening day, in Giappone si sta pensando prima di tutto di togliere le sfide di Interlega, perché in Giappone Pacific League e Central League giocano sempre tra di loro, tranne per un paio di settimane, di solito a cavallo tra maggio e giugno, in cui ci sono tutti gli scontri di Interlega, quelli sarebbero eliminati, e nel caso verrebbero eliminate anche le Climax Series, che sono fondamentalmente le prime fasi dei playoff, come Division Series e Championship Series. In quel caso le due squadre che vincono le regular season, le due rispettive leghe, si affronterebbero poi nella Japan Series. Ricordo che in Giappone era già fissato molto lungo il campionato, le Japan Series erano già tutte fissate per novembre, perché inizialmente sarebbe stata la pausa a luglio per i giochi olimpici.
Va bene, staremo a vedere.
Però no, aspetta. Dimmi. Perché devo anche dare, è vero, una buona notizia, a quanto pare, per quanto poi possa durare anche qua, sono molto pessimista anche riguardo a questo, 108 pessimismo, perché l'11 aprile, quindi sabato, al momento è fissato l'opening day per il campionato taiwanese, quindi ci dovrebbe essere del baseball già da questa settimana.
Okay.
Mentre in Corea, che era un posto più colpito, hanno giocato partite di esibizione con le mascherine, avrete visto probabilmente delle immagini in giro, e anche lì sembra che la data di fine aprile / inizio maggio possa essere rispettata. Lì hanno veramente intenzione di iniziare entro fine mese.
Non so se avete visto, se hai visto tu Nick, credo che metteranno nel campionato taiwanese tipo i cartonati sugli spalti per dare l'impressione che ci sia il pubblico, come aveva fatto la Triestina una decina d'anni fa.
Esatto. Stavo per dirti che non stanno inventando niente di nuovo. Quella che invece è una certezza, prima di andare alla top 9, che è una top 13 questa sera di Pier Mandoi, è che non ci saranno le London Series 2020. Tra l'altro devo dire che hanno già rimborsato i biglietti, quindi Matteo Serafini ti devo fare un bonifico.
Hanno già rimborsato i biglietti? Perché sì. A me no, scusa?
A me sì, sono già arrivati i soldi.
Attenzione.
A me sono già arrivati i soldi. Io ho preso con sta babba, ragazzi. Cioè, sta babba mi ha rimborsato l'altro ieri. Cioè, mi aveva shippato un bel po' di pounds, però me li ha già ridati. E niente, quindi speriamo ci siano le London Series del 2021, ovvero. Nel senso, speriamo che l'evento venga recuperato, perché altrimenti ci saremmo persi l'occasione di vederci del buon baseball anche qui in Europa, e quest'anno va così. Pier, top 13 di che?
Che in realtà è una specie di top 3, ma una via di mezzo.
Casino, però devi decirti, perché all'inizio della puntata ho chiesto: è una top 9? No, sì. Sono 13. Cazzo, 13 sono
tanti. Ma quando ho detto 13, tu hai detto: oh mio Dio, in realtà sono tre macro categorie, diciamo.
Vabbè, ma hai già rotto i coglioni. Dai, vai, parti.
Praticamente sono andato su archive.org, internet archive, ho cercato prima baseball, poi ho cercato base, spazio, ball, e ho trovato delle cose bellissime, tra cui una guida al baseball stilata da Nap Lajoy, è giocatore storico, manager dei Cleveland Indians, che per un certo periodo di tempo si chiamavano in suo onore Cleveland Naps. E che ha deciso di fare nel 1905 una guida al baseball, e all'interno di questa guida ho trovato determinate cose piuttosto strane. Per esempio, nelle prime pagine c'era un articolo scritto dal reverendo Thomas B. Gregory dal titolo Vangelo versus Baseball, che si chiedeva come mai la domenica nella sua chiesa ci fossero solo 33 persone contate, evidentemente le aveva contate, mentre al campo da baseball più di 3.000. La conclusione era: no, la gente della sua parrocchia non era blasfema o posseduta dal demonio, ma più probabilmente dopo una settimana chiusi in ufficio preferivano stare all'aperto rispetto a disquisire di teologia. Comunque è stato necessario un disclaimer: non che la religione non sia una bella cosa, ma il baseball può essere divino, in un altro, può essere altrettanto divino. Penso che comunque qualcuno, se non avesse fatto questo disclaimer, sarebbe arrivato con le forche. Un'altra cosa bellissima che ho trovato sono baseball definitions, alcuni termini e la loro spiegazione. Di alcuni di questi si chiede ufficialmente la reintroduzione, almeno io personalmente richiedo la reintroduzione nell'uso comune. Vabbè, his umps, umpire, giudice di gara, l'arbitro, e fin qui niente di speciale ovviamente. Arrigo successivo, rapinatore, ladro, briccone, furfante, vedi sopra quando la squadra di casa sta perdendo. Shooting ducks, una squadra sta sparando alle papere quando batte solo palle alte verso l'esterno. Questa è una definizione bellissima. Loud explosion, una forte esplosione, quando i lanciatori di una squadra scoppiano e dai detriti escono fuori caterve di punti. Non so come ha fatto a inventarsi.
Che cazzo hai trovato?
Bagagliare l'ozono, sia quando si finisce strikeout e la mazza scivola dolcemente nell'atmosfera come un ramo di legno che crea onde in un lago calmo. Testuali parole.
Che cazzo? Ma ero drogato, ora ubriaco più facilmente.
Chi prende un K quando è necessaria una valida oppure fa un errore in una partita punto a punto si deve chiamare lobster, aragosta.
Aragosta. Perché?
E il manager...
Cos'è che non so? Scusami, cos'è che non so delle aragoste?
Perché va indietro.
Non lo so. Non so nemmeno io. Il manager è definito come un gentiluomo pieno di soldi ma che non vede l'ora di liberarsene, non so bene perché. Uno che non ha sentimenti o sensibilità, ma soprattutto, dato che la Joy stesso era manager in quel momento, ha pensato di autocelebrarsi dicendo: impermeabile alle critiche, ai colpi bassi, più difficile da scalfire del diamante. Sì, era decisamente un manager. Un'altra cosa bellissima alla fine sono le pubblicità fantastiche. Vabbè, inutile dire tabacco e sigarette, tabacco Red Devil, sigaro Royal Banner. Poi una bellissima spilla a forma di ventaglio, in inglese ovviamente fan ventaglio, fatta proprio per comunicare agli altri di essere un real fan, col ventaglio sul petto. Definita dalla pubblicità very attractive, io personalmente avrei i miei dubbi. Poi bretelle di vario tipo, un revolver dal costo di $2.50 e i fucili della Savage Rifles, i fucili dei selvaggi. Come stemma, nemmeno a dirlo, un nativo americano, tanto per dare un'idea dei tempi. Un manuale del baseball a 50 centesimi, in cui il capitolo 3 riguarda l'arte della curva zigzag, ma non c'è dato sapere a cosa si riferisca. E ultimo, ma non meno importante, sponsorizzato peraltro personalmente da Nuff La Joy, Heptol Splits, l'unico lassativo perfetto. Fatto per i viaggiatori o chiunque debba bere acqua in terre straniere. Bere acqua in pu- dannoso, dice Nuff. Tranne se il sistema viene occasionalmente ripulito con questa bevanda. Cura stitichezza, indigestione, ma anche mal di testa e tutti i problemi che possono derivare da un fegato inattivo. Insomma, bellissimo.
Vabbè, devo dire, me la comprerò. C'è su Amazon sta roba?
Cercala su Amazon, Andre.
Esatto. Io che sono il lettore del gruppo, potrei acquistarla.
Comunque, quello della messa e della partita, io l'ho visto anche in anno domini 2017 fuori da Minute Maid Park a Houston durante la World Series, quindi sono retaggi che resistono ancora.
Madonna.
Va bene. Allora, siccome siamo arrivati a 59 minuti e 55 secondi, io ve l'avevo detto, ragazzi, abbiamo già tolto un argomento perché altrimenti finivamo domani mattina, direi che è arrivato il momento di chiudere la puntata, non prima però di aver ascoltato la prima base di Alex Cavatton.
Che oggi vi parla di qualcosa di impossibile. Allora, nel luglio del 2015, un paio di giorni dopo le celebrazioni dell'indipendenza, sul monte di lancio dello US Cellular Field, Chris Sale regala ai tifosi White Sox una notte da favola. Nei 9 inning giocati, la Chicago del Sud supera Toronto per 4-2, e fin qui nulla di speciale. Chris Sale apre e chiude la sfida, subisce 2 run e mette a segno 6 strikeout. Ma gli spettatori vedono le lancette dell'orologio volare e nemmeno il tempo di ordinare la seconda birra, che è già ora di lasciare le tribune. Dal primo lancio è trascorso 1 ora e 54 minuti. In tempo record, la fermata sopraelevata della Sox 35th sulla red line della CTA si affolla di gente che torna a casa. Ecco, io personalmente mi sarei trasferito a vivere a Chicago circa un mese dopo, e l'eco della partita più veloce degli ultimi anni, credo degli ultimi 4 anni, era rimasto nell'aria ancora. Il mancino di Sale aveva abituato i bar della città del vento al pienone, e quando l'asso tirava c'era bisogno di cercare una sedia al pub almeno una mezz'oretta prima dell'inizio delle sfide. La cosa può sembrare normale vista da fuori, ma i bar di Chicago sono infiniti e non tutti li frequentano per il baseball. Coi Cubs che di lì a poco si sarebbero giocati World Series, le file per entrare nei bar duravano anche 2 ore, specie nel nord della città, ma per una semplice partita di regular season prendere posto 30 minuti prima dell'inizio era abbastanza fuori dal comune. Solitamente succede nel football quando giocano i Bears, in quel caso i locali esplodono fin dalle prime ore del mattino, ma nel baseball mai. Lo straordinario evento, durato meno di 2 ore, quando sappiamo tutti che per un match di baseball le ore sono almeno 3 ad andare bene, tra parentesi sempre a Chicago ho assistito ad uno Yankees Cubs da 18 inning uguale a oltre 9 ore, chiusa la parentesi. La storia delle partite più brevi di sempre mi ha incuriosito, e nelle mie ricerche è spuntato il nome di Charles Henry Barrett, detto Red. Allora, la carriera di Barrett ha inizio a Cincinnati con i Reds, ovviamente, in un disastroso 1937 con cambio di panchina in corsa tra Chuck Dressen e Bobby Wallace. L'esordio di Red ai Reds passa abbastanza inosservato perché il 56-98 di fine anno pesa decisamente di più. Tuttavia il lanciatore californiano di Santa Barbara prosegue, e le sue medie nei 4 anni a Cincinnati non sono poi così male nei 2 anni a seguire, fino al 1940, in cui la sua ERA crolla drasticamente toccando il 6,75. Complice l'incombenza della Seconda Guerra Mondiale, Red rimane lontano dai diamanti per circa 3 anni, fino al 1943, quando i Boston Braves lo mettono sotto contratto. I Braves, già. Giocavano a Boston dal 1871 e ci rimasero fino al 1952, quando si trasferirono prima a Milwaukee e poi ad Atlanta, dove dimorano tuttora. Avevano un simbolo blu con una B dallo stile un po' gotico che ricorda molto quella attuale dei Detroit Tigers, la D dei Detroit Tigers. Passa la prima stagione e arriviamo al 1944, precisamente al 10 agosto. Red Barrett ritrova i vecchi compagni di Cincinnati da avversario. E qui succede qualcosa di straordinario. Dal mound di Crosley Field, il destro di Barrett piega i Reds con uno shutout da sogno. 58 lanci per chiudere l'incontro, che i Braves vinceranno 2-0. Il complete game dura 75 minuti, quindi un'ora e un quarto, ed è qualcosa di favoloso, impressionante e impronosticabile. Nessuno nella storia del baseball professionistico aveva chiuso una sfida di 9 inning utilizzando soltanto 58 lanci. Nessuno, tranne Red Barrett. La leggendaria performance di Barrett, però, non fu la più veloce registrata in una partita, perché circa 25 anni prima, il 28 settembre del 1919, la sfida del Polo Ground tra New York Giants e Philadelphia Phillies, vinta 6-1 dai newyorkesi, durò la bellezza di 51 minuti, roba da chiedere il rimborso del biglietto. Jesse Barnes visse l'incontro per i Giants lanciando un complete game con 2 strikeout e senza concedere nessun walk, mentre il rivale di fila, Lee Meadows, completò anch'esso l'incontro ma perdendolo. George Kelly, soprannominato Hike Pockets, colpì 3 valide segnando una volta. Ma come ricorda il Los Angeles Times, la partita più veloce della storia del baseball professionistico andò in scena 3 anni prima, il 30 agosto 1916 ad Asheville. Nella Carolina di Ashley e gli Asheville Tourist e i Winston-Salem Twins si affrontarono in un incontro da 31 minuti. Era una partita di regular season nella Class D e secondo CBSSport.com i Twins avrebbero dovuto prendere il treno di ritorno alle ore 3 del pomeriggio. La partita era stata programmata per iniziare alle 2 del pomeriggio e questo era un bel problema. Così le squadre si accordarono per anticipare il primo lancio di una trentina di minuti. I lob in battuta non si risparmiarono e le mosche ebbero paura ad avvicinarsi perché gli swing volavano a caso e già dal primo lancio. Così i Twins vinsero l'incontro più veloce e bizzarro della storia per 2-1 e lo fecero ancora prima dell'orario in cui questo era stato programmato. Di quei tempi è guai a perdere il treno. Queste sono leggende e secondo me quelle più belle. D'inizio sono quanto attuali. Le trovo sempre incredibili. Ma quello che fece Red Barrett è oltre qualsiasi più rosa immaginazione, perché vincere una gara MLB in 58 lanci è qualcosa di impossibile. Impossibile come Barrett.
Grande Alex, abbiamo perso qualche parola sul finale, ma tutto chiaro, è arrivato tutto, tanto troveremo il tuo pezzo poi a ricordare insomma la prima base che ci hai raccontato sul sito di 108. Va bene ragazzi, è stata una bella serata, abbiamo chiacchierato parecchio di baseball, continuiamo a promettere ai nostri amici che ci ascoltano che anche settimana prossima andremo in onda. E lo confermiamo, tra l'altro. Quindi non mi resta che salutarvi. Non fatemi ridere.
No, ma io sono contento davvero.
Sì, ma tu stai guardando le partite del 1927, io lo so. Ormai
guardato l'Ombran Derby.
Che ieri ha twittato piuttosto che guardare il replay di l'Ombran Derby. Preferirei guardare un muro e esattamente in quel momento io lo stavo guardando.
Il muro.
No, il muro, l'Ombran Derby.
Che peggio. Ho
guardato anche un'altra sera poi, non contento.
Va bene, allora facciamo così, salutiamo i due di MLB Italia, Pier Mandoi e Niccolò Gatti, grazie mille ragazzi.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie mille per l'invito, sempre un piacere.
Ricordiamo che Niccolò ha il suo podcast dello spin-off di 108 sul baseball giapponese, chiaramente adesso, settimana prossima registri Niccolò?
Settimana prossima sì, perché okay. Ho una storia in programma che potrebbe piacere.
Ok, perfetto, il podcast sta andando molto bene e quindi siamo contenti. Salutiamo l'uomo da Berlino, Matteo Perfetti, ciao Teo.
Ciao a tutti ragazzi, è stato un piacere come sempre, siete la mia ancora di salvezza in queste giornate vuote.
Ma smettila che vivi con la fidanzata, ancorati a lei per piacere. E il grande Alex Cavattoli.
Tu che puoi.
Senti la voce della disperazione che arriva da dietro.
Cazzo.
Ancoratevi alle fidanzate voi che potete. Buonasera a tutti, ragazzi.
Va bene, ragazzi, per questa puntata di 108, la decima della seconda stagione, è tutto. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.